Buonasera a tutti, sono Gianni Donigaglia. Argomento la televisita. Televisita è un argomento sintetico nel titolo, però piuttosto dibattuto, soprattutto in questo ultimo periodo. La televisita è una cosa apparentemente ovvia, infatti il sottotitolo è che ho messo, è ovvero quando l'ovvio non è affatto tale. Vediamo un attimino come districarsi in questa all'interno di questo problema. La televisita parte da lontano, questo è anche il nostro ovvio, ovvero a parte qui ci sono così schematizzati un po' di strumenti che noi abbiamo utilizzato e utilizziamo per fare la televisita, Skype, WhatsApp, Zoom o similari, quindi tutte le piattaforme, ma abbiamo usato il telefonino, diciamo così, lo smartphone. Andando un po' più indietro, abbiamo utilizzato tranquillamente il telefono analogico a gettoni oppure sulla rete per parlare con i nostri pazienti, ascoltare i loro problemi e dare loro i nostri suggerimenti. L'abbiamo fatto per anni. Andando un po' più indietro, abbiamo fatto televisite durante le battaglie, negli ospedali da campo, quando i barellieri contattavano l'ospedale da campo per chiedere supporto quando qualcuno era stato ferito. Andando ancora più indietro, nel 1931 è stato fondato il CIRM, la figura in basso a sinistra, che è il Centro Radiomedico della Marina, che è fondato da Guglielmo Marconi, che fa televisite dal centro di Roma sulle navi, anche in mezzo, verso le navi anche in mezzo all'oceano, che non hanno medici, ma che a cui ha sempre dato e dà tuttora supporto di vera televisita, oltre che teleconsulto e tutto quanto si può fare da remoto in medicina. Quindi si vede bene che queste sono cose che noi facciamo da anni, da molti anni, facciamo da quasi un secolo. Quindi dovrebbe essere tutto facile, tutto chiaro, tutto, come ho detto prima, ovvio. In realtà non è proprio così. Non è proprio così perché chiaramente andando avanti, migliorando la qualità, ci si complicano le cose. Il fatto che ci si complichi non vuol dire che è una cosa negativa, vuol dire che vanno affrontate con metodo, cose che noi siamo bravi a fare in tante cose e in altre cose un pochino meno. Vediamo. Il fatto di dover ricondurre le attività di telemedicina all'interno dei livelli essenziali di assistenza, questo è stato fatto con la revisione della valutazione dei LEA, sempre sul decreto del 2017, ma una revisione sui criteri di valutazione del 2020, in cui di fatto è stato preso atto che determinati i livelli essenziali di assistenza possono anche essere erogate con il supporto di attività di telemedicina. Quindi tutto questo ha comportato che tutto deve sottostare alle regole amministrative, dal lato sia della prenotazione, dell'accesso alle cure, della modalità dell'accesso alle cure e anche della qualità di erogazione delle cure e delle loro, diciamo così, metodologie anche tecnologiche, eccetera. Dall'altro ci sono gli aspetti amministrativi legati alla valorizzazione delle prestazioni, quindi la creazione di un nomenclatore, le modalità di rendicontazione, che stanno anche nelle valutazioni di performance, di compartecipazione alla spesa, di costi, eccetera. Dall'altra, e questo tutto sommato è tecnica e tutto sommato è relativamente semplice. La cosa più difficile è stata quella di affrontare gli aspetti strettamente legati alla professione, alla professionalità degli operatori, alla qualità delle cure, quindi tutti gli aspetti di tutela medico-legale, sia dal punto di vista del paziente, sia dal punto di vista dell'operatore, della parte di garanzia di privacy, dalla parte della garanzia della validità di una refertazione a tutti gli effetti e quindi tutti gli aspetti di tutela che hanno irrigidito indubbiamente il sistema e soprattutto gli operatori. D'altra parte, essere medico, ho ripreso, ho mutuato questa figurina dal medical futurist che è molto, a mio avviso, molto carina. Essere medici vuol dire essere medici anche a distanza. Io sono medico, noi siamo sempre medici e abbiamo il nostro giuramento di Ippocrate, ippocratico, che dobbiamo chiaramente traslare da Clistaeris Salasso, come poteva essere, e niente più, come poteva essere fino a qualche centinaio di anni fa, traslarlo nella nostra nuova modo di fare sanità, nuovo modo di essere medico, senza chiaramente venirne meno. Il giuramento di Ippocrate ha dei principi non sacri, ma sacrosanti, nel senso direi che i principi non si discutono, bisogna capire come aderire a questi principi senza snaturarli e senza fare qualcos'altro che non sia la nostra professione. Tutto questo ha generato ovviamente tutta una serie di aspetti critici all'interno della categoria dei medici, ma non solo, anche degli altri operatori, e di cui la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri si è occupata in maniera sistematica sull'articolo 78. Che dice di fatto del nuovo codice deontologico in cui si parla di queste cose, quindi anche della televisita in particolare, sono state fatte tutte delle approfondimenti, sono stati prodotti degli indirizzi applicativi che, diciamo così, normano dal punto di vista degli aspetti strettamente deontologici, quindi del nostro essere medico, del nostro fare medico, le attività fatte con queste nuove tecnologie. In particolare, ho tirato fuori una sintesi, perché è molto lunga questa nota esplicativa, però consiglio chi non l'ha letta di andarsela a guardare, perché è piuttosto interessante e soprattutto è utile. Intanto viene detto che la televisita, parlo solo della televisita, perché l'argomento di questa relazione è la televisita, non tutta la telemedicina. La televisita è comunque un atto medico e quindi chi fa televisita fa il medico e fa un atto medico, che però non può essere mai considerato il mezzo per condurre una relazione medico-paziente esclusivamente a distanza. Quindi la federazione si è giustamente preoccupata di tutelare il rapporto medico-paziente e di tutelare tutta la il contatto medico-paziente considerato in senso lato, che non può essere fatto esclusivamente a distanza. Per cui la televisione non può essere automaticamente considerata sostitutiva di una prima, perlomeno di una prima visita medica in presenza. Quindi il rapporto, come si può dire, fisico, anche se non attraverso il contatto, comunque il rapporto in presenza fisica fra medico e paziente rimane sempre la centralità della nostra professione. Il medico decide quando usare la televisita, se usarla e quando usarla. Quindi la televisita, che può essere fatta anche a richiesta del paziente, viene fatta a richiesta del paziente qualora il medico decida che il paziente ne possa fare richiesta in determinate situazioni. Si deve intendere limitata alle attività di controllo in pazienti la cui diagnosi è stata già formulata nel corso di visita in presenza. Quindi non viene mai utilizzata per fare una prima diagnosi, o perlomeno può essere usata come supporto per una prima diagnosi, che poi va comunque confermata da una visita in presenza. La prima diagnosi. Il medico decise in che misura l'esame obiettivo a distanza possa essere sufficiente o se il completamento dello stesso debba essere svolto in presenza. Questi sono alcuni dei punti che ho estrapolato, perché sono forse quelli su cui c'è stato un pochino più di conflitto all'interno della categoria, sul fatto che questa modalità di fare la nostra professione potesse essere legittima, potesse essere sicura o potesse soprattutto esporre a rischi sia il paziente che il medico stesso. Quali sono le prestazioni erogabili in televisione? Questo è stato tirato fuori dal Ministero della Salute con le nuove linee di indirizzo della conferenza Stato-Regione del novembre 2020. Si parla di prestazioni ambulatoriali che non richiedono la completezza dell'esame obiettivo del paziente ed in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni. Anche questo è interessante perché di fatto va un attimino ad articolare ancora di più quello che è il modo di fare, la nostra professione attraverso queste metodologie. Intanto, quando il paziente necessita della prestazione nell'ambito di un percorso assistenziale integrato ad un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale. Questo vuol dire che la televisita non è estemporanea, o comunque può essere anche estemporanea, ma all'interno di un processo di cura e di un percorso di cura che è stato a monte validato e codificato. Per esempio, possiamo fare una televisita di controllo per una patologia cronica da parte di uno specialista senza che questo debba essere necessariamente in presenza, esempio all'interno di un percorso per la presa in carico di un paziente diabetico piuttosto che di un paziente scompensato o di un paziente reumatologico cronico. Quando il paziente è inserito in un percorso di follow-up da patologia nota, siamo più o meno un pochino diverso, ma nella penso agli oncologici, per esempio, il paziente affetto che necessita di controllo o monitoraggio, per esempio rinnovo o modifica del piano terapeutico. Queste possono essere scorciatoie che possono essere utili ai pazienti che, limitandone, per esempio, gli spostamenti e non affollando gli ambulatori in presenza che possono essere dedicati ad attività che hanno una maggiore priorità. Quando il paziente necessita di una valutazione anamnestica per la prescrizione di esami, di diagnosi o di stadiazione, questo è abbastanza chiaro, e il paziente che necessita della verifica da parte del medico degli esiti degli esami effettuati, ai quali può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti di una terapia. L'attivazione del servizio di telemedicina richiede l'adesione preventiva del paziente o di un familiare autorizzato. Quindi, come si vede, queste cose abbastanza semplici da insomma, immediate, diciamo così, di immediata acquisizione, diciamo così, vanno un attimino ad articolare anche quelli che sono alcuni aspetti medico-legali. Intanto li blinda su percorsi di qualità già esistenti, e dall'altro richiede comunque l'assenso del paziente alle cure come per qualsiasi altra cura. Quindi il Ministero della Salute, tutte queste, diciamo così, attività e tutte queste, diciamo così, aspetti della telemedicina e della teleassistenza, che io ho sintetizzato veramente in maniera stringatissima, le ha normate con due atti fondamentali: l'emanazione delle linee di indirizzo nazionali del 2014 e le indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina dell'ottobre del 2020, in cui di fatto sono stati declinati anche tutti gli aspetti dell'articolazione, quasi nel dettaglio, dei processi di cura in telemedicina, di cosa si può fare e di cosa non si può fare, di quando si può fare e di quando non si può fare. Andando un attimino sull'applicativo, sull'applicabilità, non sono tutti discorsi. Io lavoro all'Isola d'Elba, sono in Toscana, ho sempre lavorato in Toscana, conosco meglio, diciamo, la sanità della mia regione di quella delle altre regioni. E ho mutuato dal sito della regione Toscana quello che è il portale per le televisite della Regione Toscana. La Regione Toscana ha emanato nell'aprile del 2020 una delibera in cui di fatto norma tutta la parte di telemedicina che si può fare in Toscana, allega un nomenclatore tariffario piuttosto dettagliato ed allega anche le modalità di accesso alle visite in telemedicina, che per ora sono solo visite di tipo specialistico. Però c'è un portale, molto ben fatto e molto ben funzionante, che di cui questa è la schermata, è lo specialista a casa sua, dove esiste un unico punto di accesso, e questo secondo me è una delle carte vincenti, di fare un unico punto di accesso per le televisite. Poi come venga gestito, viene gestito, quali applicativi si utilizzano, lo facciamo su un sistema pubblico, ovviamente come questo, o su un sistema privato. Da un punto di vista della metodologia dell'accesso alle cure, deve essere previsto un unico punto di accesso, perché sennò noi ci si disperde in mille rivoli. Anche perché, come abbiamo visto, se la televisita deve essere prioritariamente un pezzetto, considerata come un pezzetto di un percorso assistenziale codificato, il percorso assistenziale deve avere un unico punto di accesso come tutti i PDTA, cosa non sempre scontata e cosa non sempre semplicissima a farsi. Chi fa le regioni, tipo quella toscana, che fanno televisita, normano anche, diciamo così, degli aspetti di qualità di percorso. L'interazione fra medico e paziente deve essere assicurata attraverso un collegamento tipo call conference, anche differito, rispetto all'acquisizione di un'eventuale documentazione clinica. Cioè, si possono inviare referti, PDF, diagnostiche, immagini e tutto in precedenza, a chiedere, poi farli esaminare dal sanitario e poi dopo fare la televisita. Questi sono aspetti clinico-tecnologici. E chiaramente i collegamenti possono essere di vario tipo, da un punto di vista tecnologico: chiamata, videochiamata, trasmissione immagini con device che possono trasmettere, immagazzinare queste immagini sotto forma di file, JPG o altro, o video, proporzionale alle necessità cliniche e della valutazione del medico che esegue la televisita. Quindi, da un punto di vista tecnologico, noi possiamo fare più o meno tutto. Dobbiamo solamente organizzare questo più o meno tutto che possiamo fare con la tecnologia all'interno di percorsi clinici che devono essere governati secondo una clinical governance che deve garantire sia la qualità continua dei percorsi, sia la loro sicurezza dal punto di vista dell'accreditamento e degli eventuali aspetti del rischio clinico. Non mi addentro sulla governance perché non è questa una relazione sulla governance, però sulla governance rispetto alla telemedicina ci sono molti aspetti che meriterebbero di essere approfonditi. Che cosa produce, diciamo, tutta questa televisita? Produce, cosa ci dice a noi medici una televisita? A dare un riscontro di una maggiore o minore stabilità clinica nell'ambito di un quadro diagnostico già noto. Ovviamente tutti i percorsi assistenziali sono, diciamo così, applicati su pazienti complessi che hanno una loro dinamica di patologie. Le patologie non sono certamente statiche, quindi i quadri clinici sono variabili. Quindi tutta la parte di monitoraggio che si fa anche con la televisita rientra a pieno titolo in quello di cui stiamo parlando oggi. Produce la necessità o meno di prendere decisioni di tipo più o meno urgente, di tipo diagnostico, oppure gli interventi terapeutici che devono essere rivalutati chiaramente quasi sempre con una visita in presenza fra medico e paziente. Possono essere richiesti approfondimenti diagnostici, possono confermare o variare terapie, richiedere la conferma o la variazione di una terapia. Possono anche condurre a non portare ad una conclusione diagnostico-terapeutica perché di fatto non è sufficiente. E possono condurre anche alla sottoscrizione di una relazione con firma digitale rilasciata a fine visita al paziente. Questo è stato uno degli tanti aspetti, diciamo così, dibattuti, perché la relazione sottoscritta, che devo dire, credo, ritengo che debba essere pretesa o Esatta, in maniera sacrosanta da parte del paziente, a fronte di un atto medico, è andata un attimino a confliggere con il concetto della certificazione. Su quello che riguarda la certificazione, è stato ben distinto l'aspetto del certificato dall'aspetto della relazione. La certificazione è un atto medico legale ben preciso che si fa a valle di azioni ben precise. È stato chiaramente esplicitato che gli aspetti certificativi non possono essere fatti con la sola televisita, su questo non c'è dubbio, ma che una relazione su quello che è stato possibile acquisire con una televisita possa essere fatta, direi che è un atto oltre che legittimo, doveroso. Dove si utilizza la televisita? Si utilizza in tante situazioni. Ora qui io ci ho messo un po' di figurine. Si utilizza nel modo classico, in alto a sinistra, in cui c'è un paziente che interloquisce con il medico e gli dice le sue cose. Si può utilizzare il regime di degenza, con l'utilizzo di device più o meno, di apparecchiature più o meno sofisticate, in grado anche di muoversi qualcuno autonomamente o comunque autonomamente, diciamo, teleguidata. E anche telecomandata in con cui il paziente può interagire. Può essere fatta una televisita confrontando immagini e confrontando referti clinici e parlando con il paziente. Può essere fatta in luoghi remoti come le isole, come le baite di montagna, come i pescherecci, non voglio dire navi da crociera che sono magari più attrezzate, ma imbarcazioni da lavoro importanti che si trovano in mezzo al mare, che non hanno niente, ma possono avere il supporto di una televisita. Perché fare tutto questo? Perché se noi ci limitiamo a considerare la televisita come un semplice o poco più di un colloquio fra un medico e un paziente, la snaturiamo della sua importante, di tante sue importanti valenze. Vado avanti e faccio alcuni esempi. Se io leggo tutte queste così, nomi, televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza, telerefertazione, teleconsulenza, io vedo che ho difficoltà a leggerle staccate, a considerarli una staccata dall'altra. Cioè la televisita è una delle componenti del nostro essere medico che utilizziamo quando serve, la utilizziamo dove serve e la utilizziamo o da sola o assieme a tante altre nostre strumenti di lavoro che utilizziamo normalmente. Non deve essere vista come un corpo estraneo, come tutta l'IELTS come un corpo estraneo, ma deve essere considerata come una componente, e anche una componente importante, e a volte una componente indispensabile del nostro lavoro. Nessuno oggi si sognerebbe di lavorare solamente con lo stetoscopio piuttosto che e non fare un ecocardiogramma, perché no, cioè si utilizzerà lo stetoscopio, piuttosto che il fonendo, piuttosto che l'ecocardiografo, quando servono. E una cosa non esclude l'altra, e questo è lo stesso. Questo per dire cosa? Per dire che noi potremmo utilizzare la televisita all'interno di reti cliniche. Ci sono, per esempio, cose che sono state fatte in Toscana e sono state fatte sulle isole, esperienze a cui ho partecipato, in cui sono state costituite, sono state implementate tre reti cliniche, una sul trauma pediatrico, uno sullo stroke cardiotromboembolico e uno sulla, diciamo così, teleconsulenza specialistica da territori remoti, quindi all'Isola d'Elba e all'Isola del Giglio, dove di fatto tutta la componente di televisita, e non sto a approfondire queste reti, comunque tutta la componente di televisita è stata stressata in maniera fondamentale, cioè sta alla televisita, sta alla base di queste reti, che vedono anche il teleconsulto, il telemonitoraggio, eccetera, ma la televisita Se noi prendiamo il telestroke fatto, che viene fatto tuttora, il percorso di telestroke all'ospedale di Portoferraio con le stroke unit dell'ospedale di Pisa e dell'ospedale di Livorno, sia ospedale di Livorno aziendale e azienda ospedaliera universitaria pisana, noi vediamo che facciamo una televisita fra i medici del pronto soccorso, i neurologi presenti all'Isola d'Elba, i neuroradiologi presenti su questi centri di eccellenza e i neurochirurghi e i neurologi presenti nello stroke unit per decidere se trattare in loco, quindi senza trasportare il paziente in ospedale di Portoferraio, quindi nel pronto soccorso di Portoferraio, fare la trombolisi per il trattamento dell'insulto ischemico cerebrale che è avvenuto. I risultati di questa rete clinica sono stati eccezionali, sono tuttora eccezionali perché un gran numero di eventi cardiotromboembolici cerebrali sono stati trattati in loco con farmaci fibrinolitici e trombolitici, con enormi successi, senza spostare il paziente, senza avere reliquati clinici invalidanti e senza avere danni collaterali importanti sui pazienti. Idem per il trauma pediatrico, si fa una televisita con il trauma center dell'azienda ospedaliera Mayer di Firenze per i traumi pediatrici minori, ovviamente non certamente per i politraumi, che per decidere se possono essere trattati. Se e come possono essere trattate in loco o se debbano essere trasferiti. All'Isola del Giglio si fanno sistematicamente delle televisite specialistiche dall'ambulatorio, non tanto poli, dall'ambulatorio del presidio territoriale e sanitario dell'Isola del Giglio con l'ospedale di Grosseto e con gli specialisti dell'ospedale di Grosseto per la specialistica ovviamente di primo livello, non c'è tappere, quindi le visite dermatologiche, visite cardiologiche, visite pediatriche ed altre visite specialistiche. Tutto questo è televisita, ma non è televisita messa all'interno di un sistema di reti cliniche che prevede percorsi diagnostici, assistenziali, terapeutici ed anche percorsi di reti. Concludo con questa slide. Ancora scetticismo? Direi di sì, perché tutto questo, se prima era patrimonio di pochi, ora è patrimonio di molti, ma non è ancora patrimonio di tutti, per cui queste sono cose che vanno fatte. Però d'altra parte sono cose su cui si deve argomentare per farle metabolizzare, non tanto per decidere se vanno bene o vanno male. Per alcuni ancora ovviamente è un problema la televisita, più che una soluzione. Le risposte però oggi ci sono, le abbiamo viste, le linee di indirizzo sono chiare, precise. Sulla tecnologia non c'è nulla da dire, ce ne abbiamo in maniera ridondante. I percorsi, come abbiamo visto, sono certificati, percorsi di rete, per esempio, quindi anche percorsi molto complessi all'interno dei quali la televisita è un elemento nodale. Quindi cosa dobbiamo fare? Si deve comunque studiare, si deve applicare il nostro rigore scientifico sui processi e sui percorsi. Lo sviluppo della ricerca medica e tecnologica non ha problemi. Che altro si può fare se non farla? Possiamo comunque fare questo, come qualcuno ha detto. E con questa immagine vi saluto e vi ringrazio.